Allora, buonasera a tutti e benvenuti al Consiglio Comunale del 28 aprile 2022 di Suvereto. Do la parola subito al segretario comunale Brancati per l'appello e la verifica quindi delle presenze.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Faccio l'appello. Cardinale.
Presente.
Cortigiani.
Presente.
Donnoli.
Presente.
Magazzini.
Si è staccata la connessione, andiamo avanti, ora poi lo rimetto.
Masi.
Presente.
Nocenti.
Presente.
Nocera.
Presente.
Parenti.
Presente.
Pasquini.
Presente.
Dell'Agnello.
Presente.
Piccioni.
Presente.
Russo.
Presente.
Solignani.
Presente.
Richiamo Magazzini.
Sì, si sta connettendo.
Mi sentite?
Sì.
Magazzini. Sì.
Presente, scusate, c'è un problema di segnale.
Bene, allora siamo al completo. Prego, Sindaco.
Perfetto, allora passiamo al punto numero uno, che è un ordine del giorno del gruppo Uniamo Suvereto in merito alla richiesta di adesione del Comune di Suvereto alla rete SAI in via autonoma oppure mediante adesione al progetto SAI Rosignano Marittimo. Quindi chiedo a qualcuno del gruppo di dare lettura dell'ordine del giorno.
Sì, procedo. Presentazione, sensi dell'articolo 52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dell'ordine del giorno in merito alla richiesta di adesione del Comune di Suvereto alla rete SAI in via autonoma, ovvero mediante adesione al progetto SAI Rosignano Marittimo. Premesso che con decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 284, scusate, ora mi suona il telefono. 184 del 4/12/2019 sono state disciplinate le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i beneficiari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori non accompagnati. Che il DL 21 ottobre 2020, numero 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, numero 173, rinomina il sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, si proimi, in SAI, sistema di accoglienza e integrazione. Che la nuova norma prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali al compimento della maggiorità. Che inoltre possono essere accolti titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per i casi speciali, umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo, le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Che il sistema di accoglienza e integrazione SAI si struttura su due livelli di servizi di accoglienza. Al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all'integrazione, accedono tutte le categorie sopra elencate. Ed è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nel limite delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Che a livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata, che oltre ad assicurare servizi di vitto e alloggio, prevedono in modo completamente complementare anche a misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico nell'ambito di politiche che contribuiscono a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza e dell'integrazione in tutta la comunità. Considerato che il Comune di Rosignano Marittimo ha avviato fin dal 2001 un progetto territoriale per la realizzazione di attività ed interventi di integrazione rivolti a profughi e richiedenti asilo inseriti nel Programma Nazionale Asilo, successivamente denominato Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, SPAR, poi sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati ed oggi sistema accoglienza e integrazione SAI. Preso atto che per tale progetto il comune di Rosignano Marittimo è capofila dei comuni di Cecina, Castagneto Carducci, Bibbone e Campiglia Marittima e che il progetto è stato finanziato con fondi ministeriali per il triennio 2017-2019 per un numero 26 richiedenti asilo e rifugiati categoria ordinari, considerato che con deliberazione di giunta comunale 369 del 19-12-2019 il comune di Rosignano Marittimo ha approvato la domanda di prosecuzione al Ministero dell'Interno del progetto Siproimi ex PRAR, ora denominato SAI Rosignano Marittimo, categoria ordinari, codice PROG 773 PR2, fino al 31-12-2022, considerato che è notizia di questi giorni che con decreto del Ministero dell'Interno numero 1415 del 19-1-2022 è stata accolta la domanda del Comune di Campiglia di entrare nel progetto SAI di cui è capofila Rosignano. Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta di aderire alla rete SAI in via autonoma, ovvero mediante adesioni al progetto SAI del comune di Rosignano Marittimo. Aggiungo semplicemente che a questo punto, dopo all'esito della commissione e di quanto riferito dall'assessore Magnani, credo ecco che possa essere semplicemente tolta l'alternativa di adesione in via autonoma, ma fa riferimento esclusivamente all'adesione al progetto SAI di Rosignano Marittimo.
Sì, grazie a consigliere Solignani. Se vuole dire due parole vice sindaco Magnani rispetto anche agli approfondimenti fatti alla commissione svolta, così per completezza di informazione prima della votazione.
Sì, come ho già informato sia del gruppo Assemblea Popolare sia in commissione la minoranza, a seguito appunto della prima diciamo ordine del giorno che poi fu ritirato il mese la volta precedente, ed essendo stata in contatto in questi mesi con gli assessori al sociale degli altri comuni che già avevano attivato la rete SAI e in alcuni casi alcuni comuni che hanno l'hanno appena quindi attivata, ho reperito tutte le informazioni necessarie affinché fosse chiaro sia l'impegno comunale ma anche poi un chiarimento a tutto il consiglio comunale di quello che fosse appunto l'organizzazione della rete SAI. Quindi mi hanno spiegato e sono stata in contatto con la responsabile ARCI della ARCI Toscana, quindi che sono loro i responsabili dei progetti. Quindi abbiamo il comune capofila Rosignano e il progetto è portato avanti tramite l'ARCI Toscana, la quale appunto segue la progettualità attraverso i bandi messi a disposizione dal Ministero degli Interni. Proprio la scorsa settimana, visto appunto il nostro contatto e l'interesse del Comune di Sovereto di far parte della rete SAI, mi aveva appunto ricontattata perché a breve loro rimanderanno delle lettere di adesione e voleva sapere appunto a che punto eravamo. E quindi ho spiegato che avremmo avuto appunto il consiglio comunale il 28 di aprile e che successivamente a questa data, a seguito quindi poi del passaggio dell'ordine del giorno, avremmo poi dato incarico agli uffici di procedere a tutta quella parte tecnica per relativa all'adesione. Quindi il progetto, appunto, come dicevo, è seguito dall'ARCI, non è necessario in una prima fase la messa a disposizione dell'immobile da parte del comune, che per noi in questo momento in maniera così immediata risulterebbe difficile, ma come hanno fatto in questi anni altri comuni, l'adesione può essere fatta anche senza la messa a disposizione dell'immobile. Questa cosa poi nel tempo sarà anche cura di tutti noi di capire se ci sono degli spazi anche e delle disponibilità dei privati che vogliano appunto mettersi in contatto, entrare nel progetto e quindi mettersi in contatto con l'ARCI, che seguirà in maniera diciamo autonoma ed esclusiva tutta la gestione anche dell'appartamento e la gestione dei soggetti che sono ospitati, con delle progettualità che normalmente durano all'incirca 6 mesi, che è il tempo necessario per poter abilitare il soggetto alla comunità, diciamo, e alla vita normale, quindi con un lavoro, la scuola e tutte quelle che sono l'introduzione nella vita civile del nostro Stato. Quindi niente, a seguito poi dell'approvazione darò incarico agli uffici per procedere appunto all'adesione che viene fatta appunto tramite il Comune di Rosignano.
Grazie a Vice Sindaco che ha la delega sociale per questo chiarimento. Se ci sono altri interventi o altre necessità di approfondimento, ma credo sia stata, insomma, no, credo, è stata fatta la commissione, quindi credo che abbiate affrontato l'argomento in modo approfondito. Comunque, se ci sono interventi prima di metterla in votazione, ovviamente possono essere fatti. Pare di no, che quindi la discussione in commissione abbia esaurito l'argomento, quindi a questo punto metto in votazione questo ordine del giorno per la richiesta di adesione del Comune Suvereto alla rete SAI attraverso il progetto, a questo punto, SAI Rosignano Marittimo. Prego, segretario.
Sì, faccio l'appello cardinale.
Favorevole.
Cortigiani.
Un attimo, se era scollegato Cortigiani, sta arrivando.
Sì, allora, sì, passiamo a Donno. È andata via la connessione, guarda.
Allora, okay. Cortigiani?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Unanimità. Prego, sindaco.
Bene, grazie a tutti. Passiamo quindi al punto numero 2. Come consuetudine sono i verbali della seduta precedente da approvare, quindi si danno per letti. Se non ci sono richieste o osservazioni su verbali, chiedo al segretario la messa in votazione della loro approvazione.
Bene. Appello per la votazione. Cardinale?
Favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Lucera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Unanimità anche sul punto numero 2. Prego, sindaco.
Sì, procediamo quindi con una variazione al bilancio di previsione. La presento io. È una variazione in cui principalmente l'aspetto fondamentale riguarda i lavori pubblici. In realtà sono 3 richieste da parte degli uffici, come abbiamo già discusso, insomma, approfondito in commissione. Una riguarda il servizio scuola e sociale, in quanto è una variazione per consentire sia i centri estivi sostanzialmente, quindi il prolungamento nel mese di luglio del nido comunale e il centro estivo 3-6 anni da realizzarsi presso i locali della scuola materna, come è avvenuto nell'anno 2021. Quindi la variazione complessivamente è di 13.000 euro, in cui oltre 7.000 euro sono fondi statali dal Fondo di Solidarietà che sono proprio destinati al welfare. Quindi questa è la prima variazione. Per quanto riguarda invece i lavori pubblici, la variazione sono 80.000 euro. Sono 10.000 euro in entrata, 10.000 euro in uscita. In entrata un contributo dello Stato per manutenzione strade e marciapiedi dalla legge di bilancio di quest'anno, e quindi vengono messi in uscita nella manutenzione straordinaria strade e marciapiedi come sono vincolati. Mentre per quanto riguarda gli altri 70.000 euro è una scelta per questioni di priorità. in questo momento sono, vengono tolti 70.000 euro dal capitolo per la realizzazione della copertura campo da tennis, che non viene però ovviamente cancellata come, come opera assolutamente, viene semplicemente rimandata temporalmente perché comunque nell'estate non avremmo potuto realizzare questi, questi lavori e diciamo invece i soldi erano già nei relativi capitoli. Fra l'altro i soldi emessi non sono sufficienti perché il progetto è abbastanza corposo, quindi dovremo comunque aggiungere delle risorse d'avanzo libero, quindi invece di lasciare questi, queste risorse ferme fino a dopo l'estate, le utilizziamo per dei lavori di adeguamento nei locali della scuola media che dovranno servire per l'archivio. Sono suddivisi tra lavori e acquisto beni, quindi nel totale 70.000 euro che si rendono abbastanza urgenti se vogliamo proseguire con il lavoro preliminare sul Palazzo della Loggia, perché dobbiamo riuscire a collocare tutto il materiale archivistico che, come sapete, è stato in parte già selezionato e catalogato e che quindi piano piano deve essere comunque spostato, sia temporaneamente perché speriamo presto di iniziare i lavori al Palazzo della Loggia, sia comunque una parte anche permanentemente, in quanto comunque non tutto l'archivio, sia corrente sia storico, starà nel Palazzo della Loggia e, come ho avuto modo di spiegare in commissione, ma che ripeto per il Consiglio, avere dei locali adeguati per contenere un archivio pubblico comporta una serie di operazioni di adeguamento, quindi riteniamo di farli per evitare che poi si possano eventualmente bloccare i lavori del Palazzo della Loggia, sperando insomma che quest'anno ci possa arrivare il relativo finanziamento. Quindi si tratta solo di uno spostamento di risorse che sarebbero altrimenti state messe comunque successivamente. L'altra variazione è abbastanza banale, riguarda il referendum che ci saranno il 12 giugno, semplicemente l'ufficio elettorale ha fatto una variazione in entrata di previsione e di uscita rispetto alle spese che saranno riconosciute al comune in entrata e quindi quelle che farà in uscita per appunto per lo svolgimento del referendum. Questo è quanto, ovviamente, per cui ecco, avevo già spiegato in commissione, ma se ci sono ulteriori interventi siamo qui.
Posso brevemente, allora, per quanto riguarda questo insieme ecco, di variazioni, diciamo che alcune sono perfettamente condivisibili, peraltro ecco quelle che dove si chiede ecco, di fare introitare delle somme, così come quelle relative alle spese elettorali, che ovviamente ecco, sono c'è cioè questo referendum in corso, così come quelle somme che sono state previste per i servizi estivi. Quello che a noi lascia in qualche modo qualche dubbio è, pensando, ecco, abbiamo preso atto delle spiegazioni, delle motivazioni per cui si è pensato di procedere a questo spostamento di quanto ecco, era stato destinato alla realizzazione della copertura del campo da tennis, questi ecco, lavori di manutenzione degli impianti sportivi e la loro destinazione invece ecco, alla realizzazione dei locali per l'archivio. Ci lascia perplessi perché diciamo che non abbiamo ancora ben capito quale sia il progetto complessivo che l'amministrazione ha in mente per quanto riguarda il Palazzo della Loggia e quindi quali saranno gli spazi previsti e come saranno adibiti gli spazi all'interno del Palazzo della Loggia e questa diciamo frammentazione dell'archivio fra storico e corrente nei locali del Palazzo della Loggia, così come verrà poi realizzato con invece i locali della scuola media. Oltre al fatto ecco, che comunque sia si va a fare un investimento proprio ecco, dove si adibiscono dei locali della scuola media, quindi capire esattamente come si intende anche lasciare alla scuola gli spazi necessari o che potrebbero poi un domani essere necessari e si adibiscono invece a un altro utilizzo che è quello dell'archivio. Su questo, ecco, un confronto diciamo chiaro e aperto non c'è stato per capire esattamente e in maniera anche più approfondita l'intero progetto. Quindi nel riservarci anche da parte nostra di farci parte diligente e di acquisire maggiori informazioni, al momento riteniamo, ecco, di astenerci dal votare questa variazione, proprio, ecco, per capire più compiutamente le motivazioni di questi spostamenti e anche gli effetti che possono comportare in ottica di una visione un pochino più complessa di quello che si vorrà fare e per quanto riguarda il Palazzo della Loggia e per gli effetti, ecco, che poi possono comportare invece per quanto riguarda gli spazi adibiti alla scuola. Grazie.
Sì, grazie. Prendendo ovviamente atto della posizione, provo comunque a fornire qualche elemento in più, insomma, anche se potrà non essere esaustivo, perché comunque dovremmo ancora procedere con il progetto esecutivo, che poi a quel punto, una volta realizzato, sarà condiviso e quindi avremo la possibilità di vedere nel dettaglio alcuni aspetti. Solamente due elementi importanti, perché è giusto che il Consiglio lo sappia. Allora, la necessità di non avere tutto l'archivio nel Palazzo della Loggia deriva da due motivazioni. La prima è di carattere di carico, proprio come a livello di peso su una struttura che, diciamo, ha dei limiti, anche se l'intervento sarà di consolidamento, però comunque non è possibile caricare in tal senso, a meno che, ed è la seconda condizione, non decidiamo che quel palazzo contenga l'archivio, lo chiudiamo, ci va una persona ogni tanto a consultare l'archivio e basta. Se vogliamo che possa avere una funzione sia archivistica ma anche bibliotecaria, un minimo comunque di fruizione da parte delle persone, dobbiamo equilibrare il peso, diciamo, permanente che sta su quei piani. Ecco, questa è la motivazione. E quindi diciamo, là gli unici spazi pubblici che sono adeguati sono, io parlo della scuola media perché stanno all'interno della struttura della scuola media, ma che non sono da anni e anni più utilizzati dalla scuola media. C'è proprio una separazione, in quanto, diciamo, a meno di un'inversione di tendenza demografica che rappresenterebbe un miracolo e che quindi insomma, lo speriamo, ma purtroppo non c'è, quegli spazi comunque non servono alla scuola, o comunque sono delle stanze che comunque non servono, mentre c'è un'area che è un po' più open space, che infatti vorremmo riqualificare per poterla far utilizzare anche dalla scuola piuttosto che anche da associazioni, per cui, diciamo, occuperebbero delle stanze che non vanno a inficiare sullo spazio che anche attualmente viene saltuariamente utilizzato. Ci va per esempio Unitre, ora non so se si chiama Unilibera, ci sono andate varie associazioni. Ecco, ora poi approfondiremo, però insomma era per dare un minimo di spiegazione, perché mi sembra doveroso, a prescindere poi dalla posizione del gruppo di minoranza, che comprendo, e quindi insomma non ci sono problemi, per dare qualche informazione in più. Tutto qua. Ci sono altri interventi su questo punto? Mi pare di no, quindi chiedo al segretario di metterlo in votazione, ed essendo la variazione immediatamente eseguibile, per semplicità comunichiamo subito la doppia votazione.
Sì, grazie sindaco. Allora si vota sul punto numero 3 con la doppia votazione. Cardinale?
Favorevole, favorevole.
Cortigiani?
Favorevole, favorevole.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Astenuto, astenuto.
Piccioni?
Astenuto, astenuto.
Russo?
Astenuto, astenuto.
Polignani?
Astenuta, astenuta.
Quindi abbiamo 9 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 voti di astensione. Prego, sindaco.
Non è la... Cioè, in studio la trovo domani mattina. Va bene. Grazie, arrivederci.
Perfetto, quindi delibera approvata. Passiamo al punto numero 4, che è invece una ratifica di una delibera di variazione già fatta dalla Giunta con poteri del Consiglio. Chiedo alla vice sindaco Magnani di illustrarla brevemente, anche se è già stata oggetto di addirittura due commissioni.
Sì, si tratta appunto della necessità che ormai sapevamo di dover affrontare quando c'è stata l'unione delle due società della salute, quindi quando la società della salute della Val di Cornia si è fusa e quindi siamo diventati un'unica società della salute Valle Etrusche. Sapevamo già da quel momento che c'era la necessità di dover aumentare la quota pro capite, perché mentre nella Val di Cecina vigeva già un obbligo di quota pro capite pari a 44 euro, nella Val di Cornia la quota era stabilita in 40 euro. Con l'ingresso in Valle Etrusche abbiamo aumentato a quel tempo a 2 euro la quota pro capite, ma necessariamente poi gli amministratori erano consapevoli del fatto che poi dovevamo nel tempo arrivare alla quota pro capite di 44 euro. In data appunto 26 febbraio c'è stata una delibera, quindi dei soci, dei sindaci della società della salute, che ha stabilito appunto la necessità e quindi un obbligo, più che la necessità di un obbligo, dei comuni della Val di Cornia, quindi di adeguarsi alla quota pro capite. In un primo momento, diciamo, la direttrice aveva dato aveva espresso la necessità di farla, quindi una forma urgente affinché fosse possibile quindi predisporre un bilancio previsionale della società della salute, e quindi la necessità di fare una delibera di giunta che fosse poi successivamente ratificata era diciamo la soluzione più opportuna. In realtà poi dopo, però noi ormai l'avevamo già fatta, è stato chiarito che dagli uffici, quindi dalla parte tecnica, che sarebbe stato necessario, cioè poteva bastare, diciamo, l'impegno dei sindaci, ma diciamo noi avevamo i soldi e potevamo farlo, quindi abbiamo assunto i nostri doveri, e quindi in questo senso siamo stati bravi, insomma ci possiamo fare i complimenti da sole. Quindi niente, questo era quello che dovevamo fare, e questo è quello che abbiamo fatto, e credo di essere tra i primi comuni della Val di Cornia a aver adempiuto al nostro dovere.
Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Pare di no. Quindi prima di metterlo in votazione, chiudo semplicemente dicendo che è un passaggio abbastanza importante, di cui siamo stati protagonisti, perché comunque, anche se diciamo non poteva essere un alibi la diversa contribuzione rispetto alla diversa erogazione di servizi, però diciamo è giusto anche togliere anche questo, no? Perché chiaramente in Val di Cornia scontiamo un po' di mancanza, no? Di certi tipi di servizi, perché comunque soprattutto sul servizio di assistenza sociale la Val di Cecina era più avanti rispetto a noi, e chiaramente questo gap anche di contribuzione è sempre stato un pochino, no? Una scusa. In realtà non era, diciamo, la nostra mancanza non era equivalente a quella parte economica mancante, ma un po' di più. Comunque credo che sia un passaggio politico importante. Tra l'altro la società della salute, attraverso soprattutto il tavolo degli assessori, più che l'assemblea dei sindaci, sta lavorando alacremente sul sociale, quindi ci sarà prossimamente poi occasione di parlarne. Quindi insomma credo che sia un passaggio non solo numerico e quindi contabile, ma anche politico importante. Quindi anche per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità come ratifica, quindi chiedo al segretario di fare la doppia votazione.
Sì, quindi doppia votazione sul punto numero 4. Cardinale?
Sì, favorevole e favorevole.
Cortigiani?
Favorevole.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini.
Favorevole, favorevole.
Masi.
Favorevole, favorevole.
Innocenti.
Favorevole, favorevole.
Nocera.
Favorevole, favorevole.
Parenti.
Favorevole, favorevole.
Pasquini.
Favorevole, favorevole.
Dell'Agnello.
Favorevole.
La seconda votazione.
Ah, scusi, favorevole, favorevole.
Grazie. Piccioni.
Favorevole, favorevole.
Russo.
Favorevole, favorevole.
Solignani.
Favorevole, favorevole.
Grazie, unanimità. Prego, sindaco.
Perfetto, quindi siamo al punto numero 5, che è il rendiconto della gestione 2021, anche questa già affrontata in commissione, in sede di prima commissione. Passo la parola al vice sindaco, assessore al bilancio, per un breve riepilogo rispetto comunque a quanto già approfondito in commissione, giusto per completezza di presentazione.
Sì. Allora, il conto consuntivo 2021 quindi evidenza un avanzo di amministrazione importante. È un conto consuntivo che trova evidenza, quindi, tutta una serie di equilibri di bilancio, sia di competenza che complessivi, e rispetta quindi i vincoli di spesa del personale e indica anche una tempestività nei pagamenti di meno 12 giorni e il mancato ricorso alle anticipazioni di cassa. C'è notiamo quindi una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in termini di consuntivo, principalmente dovuti a una capacità quindi di riscossione del comune, dovuta chiaramente a tutta un'azione di recupero relativa alla Tari, all'IMU e alla TASI e all'ICI degli anni precedenti. Quindi un'azione che inizia quindi a far vedere i propri frutti, perché chiaramente se in una prima fase, la fase di accertamento, quindi comporta di per sé un aumento del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, quando queste somme quindi iniziano ad essere riscosse da parte della pubblica amministrazione, quindi le risorse ritornano in circolo. Devo dire che sono soddisfatta quindi delle scelte che politicamente sono state fatte in anni precedenti, scelte comunque che sono state coraggiose che sono state oggetto di forti critiche da parte sia dei cittadini e da parte anche del gruppo di minoranza, che sapevamo anche la coscienza che fossero sottoposte a critiche, perché un'azione di questo tipo, un'amministrazione piccola come Suvereto, non è mai stata fatta, un'azione così massiva. Ma che risulta ormai essere necessaria per tutte le amministrazioni, perché la questione del fondo crediti di dubbia esigibilità pesa nel comune di Suvereto, così come pesa in tutte le altre amministrazioni, in alcuni casi anche nei comuni più grandi che hanno anche altri tipi di risorse. Quindi la relazione del revisore quindi emette un parere positivo, un avanzo appunto, come dicevo, positivo di quasi 575.000 euro, che appunto ci vedrà protagonisti anche nelle scelte di investimento di qui alla fine dell'anno, perché chiaramente sono risorse che ritornano alla collettività in termini di investimento. Quindi io non ho nient'altro da dire, lascio la parola ai consiglieri.
Grazie, ovviamente è aperto il dibattito su questo punto.
Sì, prendo la parola se posso.
Sì, certo. Allora,
Io sinceramente il riferimento alle grandi critiche da parte del gruppo della minoranza non so se era in relazione all'attività della società a cui è stato affidato il servizio di riscossione.
Sì, scusa, sono stata poco chiara nel senso in alcune azioni, non nelle azioni politiche, diciamo, perché quella, diciamo, mi sembra che fosse condivisa anche da parte vostra, cioè il fatto di recupero delle risorse di chi non aveva mai pagato, ecco. Però le critiche in alcuni casi di quella è stata l'operatività, che delle volte non veniva, diciamo, compresa la giustificazione che volevamo dare, insomma, anche delle difficoltà scusa se faccio solo un chiarimento e poi ti lascio la parola, Cristina, perché effettivamente non sono stata chiara in quello che ho detto, nel senso che la critica non era tanto nell'azione, che comunque era condivisa, mi è sembrato, insomma, nei vostri interventi, l'azione del recupero, ma piuttosto delle volte non è stata compresa la difficoltà nella gestione di un'azione così importante, quando anche la parte, diciamo, c'erano delle grosse mancanze anche da un punto di vista di dati, di database, e quindi hanno comportato degli errori che abbiamo cercato di rimediare velocemente, e comunque di far notare anche alla stessa società di gestione, e quindi in una prima fase, diciamo, c'è stato un po' un malinteso da questo punto di vista, ecco, chiarisco questo.
Sì, grazie. Infatti, questo, ecco, volevo capire, perché diciamo che sul fatto che ci doveva essere un'azione importante dell'amministrazione di lotta all'evasione come misura di equità per i cittadini, questo penso, ecco, che lo avessimo condiviso e in più occasioni era stato anche sottolineato. Quello che è stato evidenziato è stata la modalità con cui si è proceduto in questa azione, cercando anche di capire dove fosse poi la problematica, ecco, e quindi chiedendo informazioni sia alla società a cui è stato apportato il servizio che poi agli uffici. Confidando, ecco, che poi queste problematiche siano state risolte. Ora, sinceramente, guardando la relazione del revisore dei conti, quando si parla di bilancio, ovviamente, ecco, saltano subito agli occhi queste somme che vengono accantonate e che un ente locale, per di più se piccolo, deve accantonare proprio per relazione a quelle somme che si pensa, ecco, di poter riscuotere, ma non si sa se si riscuoteranno mai. Quindi il discorso della capacità di riscossione di un comune è un discorso, ecco, importante. E sinceramente, ecco, si sa che deriva da un vincolo di legge, però è anche vero che ci sono alcune poste che sono indicate anche dal revisore dei conti, che sono crediti che vengono trascinati da anni. Quindi questa capacità di riscossione del comune probabilmente ora si è innestato, ecco, prendiamo atto che il comune è soddisfatto di questa che è la capacità probabilmente degli anni più recenti, però che ci siano dietro e che ci portiamo dietro dei crediti molto risalenti e che probabilmente non riusciremo mai a riscuotere, questo lo ha sottolineato anche il revisore dei conti. E quindi ci pone all'attenzione e ci evidenzia che dice proprio al 31/12/2016 risultano residui attivi per 570.000 euro circa, ecco, e dice che sono dei crediti a potenziale rischio di mancato incasso, quindi sono somme che vanno sì a costituire il risultato di amministrazione, ma sono somme che sostanzialmente sono pari a quel avanzo disponibile che ha citato poco prima l'assessore, perché abbiamo un avanzo disponibile di 570.000 euro e abbiamo però anche 570.000 euro di crediti che risultano come residui attivi, ma che probabilmente neppure mai riscuoteremo. E quindi ecco, la capacità di riscossione di un comune è evidente che sia importante, perché possiamo ecco, avere anche un avanzo disponibile diciamo sulla carta, ma dobbiamo anche sapere se sono somme che poi una volta applicate potranno effettivamente essere spese. E davanti a queste cifre la valutazione della, di questa politica di azione di lotta all'evasione credo che debba essere forse anche riaffrontata, ecco, questa soddisfazione da parte nostra dell'operato così soddisfacente non la vediamo, però anche da questo punto di vista, come abbiamo detto prima, ci riserviamo di rifare ecco, un ulteriore passaggio con la Creset, come abbiamo già fatto negli scorsi anni, per farci rimandare un po' tutta la situazione tra gli accertamenti e quanto accertato e quanto richiesto e quanto poi effettivamente riscosso, per vedere ecco, effettivamente se questa azione è così efficiente come viene paventata, perché in realtà il fondo dei crediti di dubbia esigibilità comunque ecco, va sempre aumentando. È stata fatta un'azione che sono stati eliminati alcuni crediti divenuti inesigibili e si sono liberate alcune poste, ma insomma sempre degli importi non poi così rilevanti rispetto a quello che ancora c'è da riscuotere. E quindi ecco, noi abbiamo posto l'attenzione sul fatto che c'è sì un avanzo disponibile oltre il doppio ecco, di quello del 2020, quindi sembrerebbe ecco, effettivamente un importo importante da poter restituire alla comunità, ma ecco, ci piacerebbe ecco, capire quanto poi sia possibile spendere effettivamente, ecco, non applicare, spendere effettivamente queste somme. Poi vediamo che comunque c'è una riduzione invece della parte destinata agli investimenti, la parte vincolata più o meno ecco, rimane sempre sulla solita percentuale e quindi su questo non è che abbiamo... non riteniamo ecco, che si possa essere così sereni. E sulla questione ecco, di un'efficace lotta all'evasione e comprendere anche il motivo per cui poi non si arrivi alla riscossione di tributi, c'è un discorso anche più ampio di tutto il sistema di fiscalità, sarebbe anche interessante aprire un tavolo di discussione fra maggioranza e opposizione su questo argomento, non soltanto in sede di approvazione dei rendiconti, ma anche ecco, durante mesi diciamo non sospetti, e quindi anche delle commissioni proprio ad hoc di maggiore approfondimento. Poi abbiamo rilevato ecco, che nel 2021 la maggior parte diciamo degli investimenti che erano stati messi in campo, in realtà diciamo di quelli più importanti abbiamo visto la realizzazione, ecco, e questo non è che può essere sempre spiegato con la pandemia, diciamo, ecco, la pandemia sicuramente ha messo un freno, però nel 2021 abbiamo visto un maggiore ecco, anche immobilismo da questo punto di vista degli investimenti che erano stati grandiosamente annunciati e che poi in realtà nella realizzazione concreta non li abbiamo visti. C'è stata la realizzazione sì dell'impianto sportivo di calcio, che comunque è arrivato a conclusione non con poche difficoltà e ritardi e spese ecco, che fortunatamente poi sono state, hanno trovato copertura in finanziamenti pubblici. Però ecco, si è avuta la sensazione di un generale ecco, comunque annuncio continuo di interventi che poi nel concreto non hanno trovato realizzazione in quelli soprattutto maggiormente annunciati. E credo ecco, che forse il passo su cui si debba e si auspica che l'amministrazione dia un segnale in più, e l'abbiamo visto effettivamente con la partecipazione al bando di attrattività per i piccoli borghi, sia quello ecco, di forse accelerare sulla ricerca di risorse attraverso tutte queste opportunità che le risorse del PNRR, degli enti regionali, i ministeri hanno messo comunque in campo, e che quindi tutta l'attività che è stata fatta anche per partecipare e tutto ciò che è stato poi ideato possa essere utilizzato anche per reperire, a prescindere dall'esito, ecco, che avrà poi quel bando lì, ma tutto quello che è stato messo in campo ci si attivi ulteriormente per partecipare anche ad altri bandi per arrivare a concreta realizzazione, e che forse, ecco, il modo per poter arrivare davvero a finanziare queste opere è quello di accelerare e stare effettivamente su questa questione, ecco, non pensare poi, ecco, agli avanzi da applicare. E quindi fermo, grazie.
Grazie, ci sono altri interventi?
Sì, se posso, Jessica.
Sì, prego, Donnoli.
Allora, intanto volevo esprimere il nostro voto favorevole ovviamente a questo punto dell'ordine del giorno, e quindi all'approvazione del rendiconto della gestione 2021. Metto in evidenza ovviamente la nostra soddisfazione come gruppo di maggioranza perciò che questo consultivo appunto mette in evidenza in termini di numeri, in termini di azioni, di attività fatte e appunto gestite nel 2021, soddisfatti, no? Come ha già detto l'assessore Magnani, tutti gli equilibri richiesti, eccetera, eccetera. Rimango un po' basito, ecco, su quanto ad ora è stato messo in evidenza dal consigliere Solignani nei due punti principali, nel fatto che sì, è vero, abbiamo dei residui attivi, no? Che anche quelli sono una cifra abbastanza importante, ma è chiaro che su questa tipologia di soldi, appunto, che deve riscuotere il comune, che vengono da anni precedenti, ci saranno delle azioni diverse sicuramente, no? Che verranno messe in atto nei prossimi mesi, magari azioni esecutive, porteranno, no, a cercare di recuperare il massimo di quella della cifra possibile. Chiaro che non seguirà lo stesso percorso, no, che è stato seguito appunto con quello che è il percorso già ancora in atto con l'azione di recupero della Creset. L'altra parte che mi fa un po' sorridere riguarda appunto quello che è stato detto sugli annunci continui, no, e mancati interventi sugli investimenti. Beh, io credo che i risultati si vedono direttamente sul campo, non solo sul conto consuntivo e quindi in base ai numeri, no, che oggi andiamo ad approvare, ma si vedono direttamente guardandosi in giro sul territorio comunale, i lavori che ad oggi sono stati fatti e che stanno proseguendo e che non si sono praticamente mai fermati, considerando appunto, come già stato detto, anche l'anno di pandemia, gli anni di pandemia che abbiamo attraversato. Quindi credo che da questo punto di vista basta girarsi un po' intorno e quanto detto viene smentito. Sicuramente potevamo fare molto di più, l'amministrazione poteva fare molto di più, e come sempre, no, in tutte le azioni e tutte le attività umane, ci stiamo provando ad accelerare anche sugli investimenti di una certa portata, e grazie appunto al lavoro che è stato fatto anche dell'azione di recupero, questo ci permetterà, no, di avere ovviamente delle cifre disponibili ancora più importanti e portare avanti con maggiore velocità certi tipi di investimenti. Quindi le difficoltà ci sono state, certamente, le difficoltà vanno sempre messe in evidenza, non devono essere viste come scuse, ovviamente per non fare le cose, ma ripeto, le cose, questa amministrazione, le attività, i lavori pubblici in termini di investimenti sono continui e importanti, ripeto, basta girarsi intorno e si vedono abbastanza in maniera importante. Quindi ringrazio ovviamente gli uffici per questo lavoro importante, che, ripeto, rendiconto della gestione è comunque un importante, no, lavoro burocratico che viene portato appunto alla votazione di questo consiglio questa sera. Ringrazio ovviamente gli assessori e ovviamente tutta l'amministrazione per il grande lavoro fatto. Grazie ancora a tutti.
Grazie Simone. Qualcun altro vuole intervenire?
Posso provare a dire due parole?
Certo Luca, prego.
Allora, mi scappa veramente da ridere sulle parole del consigliere Donnoli, perché chi non voglia capire il senso di quanto ha affermato oggi dal nostro gruppo. Il nostro gruppo poneva l'attenzione su dei crediti, perché come rileva il revisore dei conti, sono dei crediti che rischiano, come si è sottolineato noi, di non essere recuperati dall'amministrazione, quindi il che potrebbe creare dei grossi problemi al nostro comune. Quindi non è una cosa da prendere da sottovalutare, è sicuramente una cosa da prendere molto con attenzione. In questo bilancio, come si parlava anche in commissione, mi sembra che a cui devo riconoscere l'onestà del sindaco, si è riconosciuta anche in alcuni passaggi importanti. Abbiamo un credito nei verso la Parchi, dovuto a una cattiva valutazione degli anni passati, perché abbiamo accumulato questo credito perché noi prendevamo dei servizi dalla società dei parchi, ma non corrispondevamo a un intero canone stabilito dalla maggioranza della società. Quindi ora saremo costretti a doverlo reintegrare. Abbiamo alcuni debiti fuori bilancio. Quindi insomma, diciamo che è un bilancio in cui sicuramente l'amministrazione ha cercato di fare il meglio possibile, su questo ci mancherebbe, nessuno dice che hanno completamente lavorato, ma su cui secondo noi sicuramente si potrebbe lavorare meglio e ottenere degli ottimi risultati. Quanto riguarda gli investimenti, sono stati fatti niente più che ordinaria amministrazione, perché quando si parla di strade, marciapiedi, ragazzi, se no non sappiamo cos'è ordinario e cos'è straordinario. Abbiamo bisogno di alcuni interventi sono stati fatti, ma bisogna ammettere che sono interventi ordinari di amministrazione, non sono interventi particolari ad oggi. Tutto io. Comunque ringrazio per la collaborazione che viene sempre svolta durante le commissioni dagli uffici e dai membri della commissione. Questo sinceramente sì.
Grazie Luca. Scusate, ci sono altri interventi su questo punto? Mi pare di no, quindi nel chiudere provo a dare non qualche risposta, ma insomma un contributo sui temi principali che sono stati affrontati negli interventi. E prima su tutti la questione degli accertamenti. Politicamente ovviamente un'azione importante, come è già stato detto, sicuramente anche condivisa. Ci sono indubbiamente stati, diciamo, dei problemi all'inizio, perché chiaramente quando per tantissimi anni mai si è lavorato, è stato questo comune ha lavorato su questo punto, sull'evasione. È chiaro che poi ci sono tanti problemi, anagrafiche, eccetera, insomma, li abbiamo già affrontati, quindi non le voglio rispiegare. Per quanto riguarda, diciamo, l'accantonamento al fondo crediti e i crediti, quelli più vecchi, diciamo, non ci sono crediti inesigibili, ci sono dei crediti che magari sono di difficile riscossione, quindi sono potenzialmente a rischio, ma sono anche crediti per i quali forse non bastano più le azioni che sono state fatte, ma forse si deve agire anche attraverso azioni esecutive, per cui ecco, sono ritenute in questo senso potenzialmente a rischio, ma non sono perse. Tra l'altro, nella cancellazione di quei crediti sotto 5.000 euro che era stata annunciata appunto a livello nazionale, per fortuna non abbiamo avuto problemi si temeva. Quindi non ci sono allo stato attuale dei pericoli che ci possano preoccupare, anche perché l'accantonamento, come vedete, è molto alto. L'accantonamento, come ho provato a spiegare anche in commissione, quindi magari su questo punto Luca ha capito meglio, essendo stato presente, ma lo ripeto anche qui, ci sono diversi tipi di entrate. Per quanto riguarda la Tari, essendo un ruolo che di fatto emette ogni anno il Comune, quello purtroppo ogni anno grava, perché io ogni anno emetto un ruolo e quindi ogni anno la legge mi impone il fondo crediti, sempre. Quindi quello purtroppo, finché avremo noi l'obbligo dell'emissione della Tari, sarà così, finché non riusciamo ad andare a tariffa corrispettivo e uscirà dai bilanci del comune. Per quanto riguarda invece le altre tipologie di tassazione, tipo l'IMU, facciamo un esempio, paradossalmente avevamo meno problemi sul fondo crediti quando non facevamo l'accertamento, perché siccome l'IMU si verifica per cassa, sostanzialmente, perché è un'auto liquidazione e dichiarazione ogni anno, nel momento in cui si vanno a fare degli accertamenti su quanto non è stato dichiarato, è lì che si forma come se fosse un ruolo, quindi noi accertiamo e quella parte che accertiamo la mettiamo a fondo crediti. Quindi i primi anni degli accertamenti, purtroppo questo ci aggrava leggermente il fondo, finché non arriviamo poi a stabilizzarci, sicuramente già dal prossimo anno, con un incasso maggiore e quindi con la non necessità di provvedere a fare agli accertamenti. E ad esempio anche sulla Tari, abbiamo iniziato con gli uffici un lavoro non solo sul pregresso, ma anche su quelli più recenti, in cui per esempio già sul 2021, no, o sul 2020, che sono quelli più recenti e non sono ovviamente stati accertati, intanto si fa una lettera per dire: guarda, non hai pagato, ti sei dimenticato una rata, cosa che prima nessuno faceva. E quindi si conta anche in questo modo di evitare, per esempio, che magari l'ultima rata, che spesso cade nel dimenticatoio, magari poi non venga pagata. Quindi questo è un lavoro complesso, se poi insomma ci sarà bisogno, se ne potrà anche approfondire in altra sede, insomma, di commissione o nel consiglio, è una parte tecnica, però insomma l'ufficio è a disposizione, è una partita complessa, ma insomma politicamente il dato è che finalmente qualcuno ha iniziato a lavorare su questo. Per quanto riguarda invece gli investimenti, devo assolutamente dissentire, perché a prescindere dall'ordinario e dello straordinario, rivendico il grande impegno di questa amministrazione, i grandi lavori fatti. Non possono esserci promesse, non esiste, perché se ci sono gli investimenti e sono stati messi a bilancio, quindi messi a PEG, piano esecutivo di gestione, sono finanziati, devono essere fatti. Poi, se questi sono stati impegnati e non ancora realizzati e sono a fondo pluriennale vincolato, vuol dire che saranno realizzati nell'anno in corso, ma non è possibile che non siano realizzati, proprio non è amministrativamente possibile, perché di questo non risponde nemmeno più l'amministrazione, ma risponde l'ufficio comunale, che non ha eseguito i lavori che l'amministrazione comunale ha finanziato e messo nel PEG. Quindi questo è un altro ragionamento. Dopodiché io credo che il lavoro, potete tranquillamente chiedere all'ufficio tecnico, sui lavori pubblici sia immenso, il carico che hanno per le persone che sono è immenso, e vi do solamente un dato della crescita di questa amministrazione, che io ho l'onore e l'onere di amministrare dal 2019, che nel 2017, quando non avevo questo ruolo, aveva investimenti per 345.000 euro, e se prendete gli anni precedenti ci si attesta su quella cifra. Negli anni del mio mandato siamo passati a 791.000, 735.000, 750.000. Abbiamo avuto un esatto raddoppio di investimenti, quindi diciamo, poi possono non piacere, si potrebbe pensare che fosse stato meglio farne altri, su questo la politica ovviamente deve dire la sua, però che si stia facendo dell'ordinario sinceramente concordo poco, perché un raddoppio di investimenti in questo modo, ripeto, anche se non credete a me, potete tranquillamente chiedere all'ufficio tecnico qual è la mole di lavoro che si stanno ritrovando addosso in questi anni, anche per il lavoro importante che c'è stato sulla ricerca di finanziamenti, che non sono solo quelli adesso a cui abbiamo del PNRR, ma sono anche piccole azioni quotidiane di ricerca su finanziamenti, e a volte purtroppo ci sono anche quelli che non riusciamo ad ottenere perché sono complessi, escono dopo un mese, dobbiamo avere già il progetto, insomma, quindi si tratta di avere una spesa corrente. Quindi su questo diciamo, mentre su tutto il resto si può sempre fare di meglio, sugli investimenti sinceramente, data la condizione degli uffici e dato il lavoro che c'è, sembra strano, non concordo nemmeno con il mio capogruppo di Assemblea Popolare, che dice si poteva fare di meglio. No, più di così non si poteva fare, ve lo assicuro, e ve lo possono assicurare tutti i dipendenti comunali. Quindi questo, diciamo, lo rivendico. Poi ripeto, liberissimi di pensare che non fossero quelle le scelte giuste, d'altronde è anche normale, quando una ministra può avere sensibilità diverse, però sui risultati, sugli investimenti assolutamente non c'è niente da dire. Quindi poi prossimamente affronteremo il come investire le risorse che questo consuntivo ci consegna in disponibilità. C'è ancora tempo di farlo. Detto questo, anche questa delibera ovviamente è immediatamente eseguibile, quindi chiedo ai consiglieri di votare l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021, di fare la doppia votazione per la votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, segretario.
Sì, grazie sindaco. Votazione sul punto numero 5. Cardinale?
Favorevole, scusatemi.
Cortigiani, prego.
Favorevole, favorevole.
Sonnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Innocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole e favorevole.
Dell'Agnello?
Contrario, contrario.
Piccioni?
Contrario, contrario.
Russo?
Contrario, contrario.
Soligliani?
Contraria, contraria.
Grazie, abbiamo 9 voti favorevoli, 4 voti contrari e nessuno astenuto. Prego, sindaco.
Sì, grazie. Andiamo quindi al punto numero 6, che è lo scioglimento della segreteria convenzionata con il comune di Piombino. Allora, anche questo è un argomento stato oggetto di commissione. Come sapete, abbiamo una convenzione di segreteria stipulata nel 2019 con il comune di Piombino. Il comune di Piombino ha manifestato la volontà di pervenire allo scioglimento per sue esigenze, per mutate esigenze organizzative che richiedono un impegno diverso del segretario comunale e quindi di averlo a tempo pieno e non in condivisione. Questo per il comune di Piombino comporta anche un cambiamento, insomma, del segretario comunale. Ha scelto di cambiare segretario comunale. La convenzione prevede due modalità di scioglimento: consensuale, con le deliberazioni dei consigli, come la via che abbiamo scelto, altrimenti un recesso unilaterale di una delle amministrazioni con atto sempre consigliare, con un preavviso. Quindi, visto che poi alla fine il risultato dello scioglimento è il medesimo, e visto che noi abbiamo comunque la disponibilità del nostro segretario Brancati a continuare a supportare il comune per tutto il tempo che sarà necessario, quindi abbiamo la garanzia della continuità del servizio, quindi non valeva la pena non giungere ad un accordo con il comune di Piombino e quindi far provvedere allo scioglimento unilaterale. Quindi abbiamo alla fine deciso di farlo in modo consensuale, tanto che sarebbe stato lo stesso, per cui deliberiamo lo scioglimento della convenzione di segreteria. E questo è quanto per i prossimi mesi, non cambierà per noi niente, perché il segretario comunque sarà con noi. Quindi ovviamente la delibera è solo questa, non c'è da dire di più, e quindi sono aperti ovviamente gli interventi dei consiglieri.
Dico semplicemente, ecco, come dichiarazione di voto, che ovviamente, ecco, siamo favorevoli, prendiamo atto di quanto è stato scelto, e colgo solo l'occasione, ecco, per ringraziare il segretario comunale di aver dato la disponibilità a dare questa continuità per la nostra amministrazione. Grazie.
Ci sono altri interventi? Parli no, anch'io ovviamente l'ho fatto anche in privato, ma lo faccio anche pubblicamente, perché è giusto. Il segretario Brancati un rapporto con noi veramente di collaborazione importante, quindi questo suo gesto non era scontato e non era nemmeno poi dovuto, però insomma ci dà una grande mano, ci lascia in mani sicure. Abbiamo dei concorsi in corso, quindi lui continuerà a supportarci, quindi per noi siamo un piccolo comune, come sapete poi la figura segretaria comunale è importante, e purtroppo negli anni a un certo punto forse era stato pensato che non fosse così importante, per cui non erano stati fatti più concorsi, e quindi purtroppo, per ritornare anche ai numeri di necessità, come vedete in giro, insomma, ogni tanto escono notizie, quindi da parte sua questo supporto veramente è un atto importante, quindi ti ringraziamo davvero, Giampaolo, per questo, ci fa sentire sicuri per i prossimi mesi, e grazie davvero, insomma, quindi non ti salutiamo perché sarai ancora con noi, per cui certo.
non è un commiato.
No, assolutamente.
Non è un commiato, quindi... e prendo atto di queste belle parole, di questi apprezzamenti rivolti alla mia persona, e devo dire che per me è un piacere e un onore lavorare, continuare a lavorare per il Comune di Torino.
Grazie tante.
Grazie.
Detto questo, quindi il nostro scioglimento è comunque immediatamente eseguibile, quindi anche qui doppia votazione. Poi, per spiegare come funzionerà formalmente, attenderemo poi che siano, ora domani delibererà Piombino, sarà tutto inviato alla Prefettura di Firenze, e quindi poi ci sarà lo scioglimento. Però ripeto, mentre Piombino poi una volta sarà ufficiale non avrà più il segretario, ma ne avrà un altro, per noi, per fortuna, almeno per un po', per cui
devo dire che sono due procedimenti distinti, comunque lo scioglimento della convenzione
e la nomina
e lo scioglimento del rapporto tra il segretario e il Comune di Piombino.
Okay.
Questa delibera riguarda soltanto lo scioglimento della convenzione tra Suvereto e Piombino.
Okay.
Altra cosa invece il rapporto tra il sottoscritto e il Comune di Piombino.
Perfetto, e quello a noi non ci riguarda.
Ma mi permetto di ringraziare Giampaolo per vari motivi, e io anche un motivo in più, visto che abbiamo condiviso un'esperienza molto complessa, per cui anche fuori dall'istituzionalità lo ringrazio per questi mesi, per i prossimi mesi, ma anche per i precedenti 2 anni e mezzo. Non sono stati certo semplici, vista la difficoltà di un comune come Piombino. Io ho trovato veramente, veramente una persona straordinaria in quel senso. Quindi grazie, scusate questa parentesi personale.
Grazie, grazie Assessore.
Bene, quindi bene. Ci siamo. Sì, abbiamo capito il segretario apprezzato, quindi questa è una bella cosa, e che quindi ci dispiace. Però andiamo avanti. Scioglimento della convenzione di segreteria, immediatamente eseguibile, mettiamo in votazione.
Doppia votazione, quindi punto numero 6. Cardinale?
Cardinale. Il cardinale si è dovuto uscire per motivi personali, mi aveva accennato di questo. Okay.
Allora questo è assente problema. Cardinale.
Sì, mettiamo l'assente.
Non la vedo più collegata.
Vabbè. Cortigiani?
Favorevole, favorevole.
Donnoli?
Favorevole, favorevole.
Magazzini?
Favorevole, favorevole.
Masi?
Favorevole, favorevole.
Nocenti?
Favorevole, favorevole.
Nocera?
Favorevole, favorevole.
Parenti?
Favorevole, favorevole.
Pasquini?
Favorevole, favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole, favorevole.
Cioni?
Favorevole, favorevole.
Russo?
Favorevole, favorevole.
Solignani?
Favorevole, favorevole.
Grazie, quindi abbiamo unanimità, 12 voti su 12 consiglieri presenti. Prego, Sindaco.
Sì, vado avanti. Abbiamo quindi l'ultimo punto, ma non il meno importante, che è finalmente l'approvazione dello schema di accordo contratto di fiume Cornia. Per questa delibera non abbiamo svolto un'altra commissione, avevo chiesto in capigruppo se fosse necessario, ricordando che, se non sbaglio, a marzo o a febbraio, perché poi mi sono persa, abbiamo svolto una riunione collettiva con tutti i comuni, convocata dal Consorzio Bonifica, e quindi diciamo ha spiegato approfonditamente questi passaggi, e successivamente diciamo non ci sono state cose in più, anzi diciamo qualcosa leggermente in meno. Ho avuto occasione di spiegarlo in capigruppo, lo dico ovviamente anche al Consiglio. Questo è un atto molto molto importante, non solo perché è importantissimo l'argomento. Noi partiamo nel 2015 con il progetto Life Revolt, come sapete tutti ha svolto un ruolo importante, un investimento importante su questo territorio, sul fiume, che ha messo in campo 5 azioni dimostrative, di cui 2 importantissime sul nostro comune, per la tutela, il riuso e la ricarica della falda. E quindi il passaggio finale di queste azioni dimostrative era appunto il contratto di fiume, che è un atto di intenti da parte di enti pubblici e anche privati, associazioni, per il governo della risorsa idrica. È quindi un processo di programmazione importante per il nostro fiume e ci consentirà, da un punto di vista di obiettivi, sia di traguardare obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, della risorsa idrica, di valorizzazione del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, concentrando le competenze, conoscenze e risorse in un unico contratto, in cui discuteremo tantissimi aspetti che riguardano il fiume. Per noi tutto questo è molto importante, l'abbiamo affrontato anche collateralmente quando abbiamo affrontato l'argomento invaso della Gera, che ovviamente fa parte delle azioni che staranno dentro il contratto di fiume e che in questo modo viene sancito da una pluralità di soggetti, che è un intervento importante, e quindi è la base per la ricerca dei relativi finanziamenti. Siamo tutti consapevoli di quanto sia importante l'acqua, forse non ce n'è sufficiente cognizione, non dico tra di noi che siamo, tra virgolette, interlocutori un po' qualificati nelle istituzioni, ma tra proprio i cittadini, quindi è importantissimo anche, come vedete, quali sono i soggetti che andranno a firmare questo contratto. Prima di tutto mi preme sottolineare il ruolo di Regione Toscana. La Regione Toscana ha sempre sostenuto i contratti di fiume, ma questo è il primo contratto in cui la Regione entra da contraente, quindi per noi è fondamentale. La Giunta regionale lo ha già approvato nella seduta dell'11 di aprile, quindi successivamente a loro lo stiamo approvando noi. Credo Campiglia l'abbia fatto ieri il Consiglio, domattina Piombino e forse San Vincenzo anche ce l'ha oggi, quindi in Val di Cornia stiamo arrivando a conclusione, e poi lo firmeremo appena tutti gli enti lo avranno approvato, salvo alcune, diciamo, associazioni in cui sarà più semplice perché hanno più passaggi un pochino più snelli. Mi preme sottolineare che al di là della Regione Toscana, di tanti comuni, non solo Val di Cornia, ma Massa Marittima, Monte Rotondo, Monte Verdi, Castelnuovo Val di Cecina sono interessati. Abbiamo ASA, abbiamo la Scuola Sant'Anna, il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, l'Ordine Nazionale Biologi, l'Ordine Provinciale Agronomi Forestali, l'Ordine Geologi della Toscana, tutte le associazioni di categoria agricole, anche CNA, Confindustria, Consorzio Balneari, la Parchi, l'ASL, una serie di enti addirittura scolastici, WWF, Legambiente, e per nominarne solo alcune, fino ad alcune associazioni locali, Autorità Idrica Toscana, ovviamente il Consorzio di Bonifica, e l'ultima novità importantissima è che dopo la Regione è un ente, diciamo, siamo rimasti veramente meravigliati della sua adesione, significa questo che il lavoro svolto è stato veramente importante, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Il loro ingresso è importante su tutta la partita del rischio idraulico idrogeologico, perché loro sono quelli che hanno veramente voce in capitolo e finanziamenti per poter intervenire, quindi ci sono stati i capi di regia e l'assemblea di bacino. Quindi questo contratto è stato un pochino snellito dalla Regione Toscana, perché chiaramente ha vincoli legislativi e di bilancio molto importanti. Nel contratto però c'è l'impegno, entro 60 giorni, ad andare ad analizzare approfonditamente quelle che sono le azioni che di fatto sia la cabina di regia che l'assemblea hanno già votato e che voi avete, perché sono state fornite in occasione di quell'incontro che prima ricordavo. Quindi questo credo sia un momento importante per tutti, per questo consiglio comunale in particolare, perché parliamoci chiaro, il fiume Cornia per noi forse siamo uno dei comuni che è più interessato alla sua gestione, valorizzazione e salvaguardia soprattutto delle acque. Mi auguro che questo contratto abbia un voto unanime da parte del Consiglio Comunale, e credo che anche se può sembrare la fine di un percorso, io invece credo che sia l'inizio di un altro importante percorso che ci dovrà vedere tutti impegnati senza nessuna divisione, perché credo che su questo tema, sull'importanza della risorsa idrica, sul ruolo dell'agricoltura sul nostro territorio e sulla funzione anche di valorizzazione del territorio che può avere l'ambiente anche a livello di interesse naturalistico del fiume, credo che possa trovare davvero tutti d'accordo. Quindi credo che insieme dovremmo lavorare per esserci reciprocamente da stimolo e poter stimolare anche gli altri enti. Insomma, non ho dubbi che da parte di Suvereto ci sia un grande interesse, perché è stato protagonista di questa stagione, dall'Aifer-Watt, che ho avuto la fortuna di seguire come assessore all'ambiente, fino al contratto di fiume, che sempre da assessore all'ambiente ho avviato con il percorso partecipativo proprio a Suvereto nel 2018, quindi questo è un momento particolarmente importante, lo è per me e mi auguro che lo sia anche per tutti voi, che con orgoglio qui insomma rappresentate il Consiglio Comunale di Suvereto. Non ho altro da dire, mi sembra di aver detto anche parecchio, quindi lascio la parola a voi, ma come capite sono passaggi che più di altri così, perché è come un germoglietto che poi alla fine vediamo crescere. Prego, la parola al Consiglio Comunale.
Sì, io volevo dire due parole.
Sì, certo, Lorenzo, prego.
Grazie. Niente, no, anch'io sono molto contento di essere arrivato a questo punto, perché come hai già spiegato te molto bene, cioè, sono stati interessati vari enti, vari comuni, quindi è una cosa molto estesa e non riguarda solamente il nostro comune. È una cosa, secondo me, cruciale e fondamentale per il territorio nostro e non solo, perché la risorsa idrica, ma che abbiamo visto benissimo la scorsa estate, è sempre più un elemento fondamentale per le produzioni. In un'annata come questa, dove delle produzioni di cereali, quindi la diminuzione dei cereali europea, da una parte una diminuzione che potrebbe essere dovuta a una scarsità irrigua, quindi ci rendiamo conto quanto la risorsa idrica sia sempre più fondamentale, quindi ben venga questo tipo di progetti e soprattutto anche questa collaborazione su tutto il territorio che si è instaurata per questo progetto. Grazie.
Grazie Lorenzo. Sono altri interventi?
Sì, se posso dire qualcosa anch'io.
Certo, Magazzini, prego.
Oh, niente, questo mi fa piacere perché se ricordi quando ci fu la presentazione dell'Aifer-Watt, la seguì anch'io perché ero presidente della Commissione Ambiente e Territorio e quindi ho seguito poi tutti i passaggi. È un argomento a me caro perché il Cornia, fin dai tempi dell'associazione Trekking Ecologia, è sempre stato per noi ragazzi all'epoca un percorso importante, sia formativo, ma anche poi dopo è quella linea appunto che congiunge gran parte dei comuni della Val di Cornia e anche poi dopo delle province di Grosseto e di Pisa. Penso che comunque, come hai detto te, il discorso della sensibilizzazione poi dell'acqua, anche della popolazione, perché tutti siamo abituati a aprire il rubinetto, ma in altre parti del mondo dove sono stato anche a fare missioni umanitarie, purtroppo questa fortuna non ce l'hanno, però anche noi poi dopo bisognerà fare opere di sensibilizzazione, perché appunto come si vede anche quest'anno purtroppo piove sempre meno e quindi penso che l'opera di sensibilizzazione anche attraverso giornate di studio, convegni e serate sia molto importante. E niente, concludo che questa penso sia una grande cosa e soprattutto la preservazione e l'implementazione delle risorse idriche, quindi niente, faccio ancora complimenti a tutti perché questa è una cosa per me molto importante.
Grazie Roberto Magazzini. Sono altri interventi prima della votazione?
Se potevo dire qualcosa, scusate.
Ma certo, sì, assolutamente.
Bene, niente, anch'io ultimamente ho seguito varie riunioni di questo contratto di fiume, quella è stata fatta su a Campiglia con la presenza di vari organi, insomma sono soddisfatto di questo raggiungimento, di quest'opera, di questo progetto che secondo me andrà a contribuire in maniera positiva alla realizzazione della risorsa idrica e magari a sfruttare meglio anche gli aspetti ambientali come il fiume Cornia che ci si potrebbe. Però volevo porre una riflessione. parlando proprio di risparmio di risorse idriche. Si parla da tempo qui in Val di Cornia di nuovi impianti di produzione agricole super intensive, in una zona dove la risorsa idrica è già scarsa, di per sé scarsa. Ora, so che comunque tali impianti di oliveto super intensivo credo non abbiano vincoli, quindi un comune non possa impedire quello che è l'investimento di una singola azienda. Premetto anche che dalle voci che sento dire tale investimento non viene fatto nemmeno nel nostro territorio di Suvereto, ma è comunque fatto sul territorio di un altro comune che è interessato proprio al contratto di fiume. Ora, quello che chiedo è solamente quanto l'investimento e quanto l'impianto di una così vasta superficie possa essere compatibile con quello che è il risparmio della risorsa idrica. Proprio oggi parlavo con dei tecnici agronomi qui della zona e loro sono fortemente preoccupati di quale potrebbe essere l'impatto di tale impianto qui nella nostra zona. Sono preoccupati prima di tutto per la mancanza della risorsa idrica. Si parla di da dati che hanno loro questi tecnici, mi ha fornito questa tecnica, di circa 2500 metri cubi di acqua ad ettaro. Non si è capito bene quanto può essere grande questo impianto, si parla dai 200 ai 400 ettari. Quindi immaginate che si può andare da un consumo di acqua annuo per questa singola azienda, per una singola azienda che può andare da mezzo milione di metri cubi a un milione di metri cubi all'anno. Cioè, se pensiamo che il contratto, il Lago della Gera, ha una capacità di contenimento di circa 350.000 metri cubi, possiamo capire quale può essere il consumo di questa azienda. Però qui il problema è una sola azienda che comunque avrà un impatto di personale, di lavorativo veramente molto minimo. Ma andrebbe anche a dissestare quello che è l'economia della nostra zona, l'economia agricola. Quindi quello che chiedevo è se è il caso, magari anche all'interno della riunione che si faranno per questo contratto di fiume tra i comuni interessati, può essere discusso questo argomento per capire se veramente ci può essere un qualcosa, se si può fare un qualcosa per cercare di capire dove vogliono andare questo tipo di aziende e quali investimenti e quali benefici possono dare al nostro territorio. Grazie.
Grazie Antonio. Se non ci sono altri interventi, prima di mettere in votazione, volevo raccogliere la riflessione che appunto il consigliere Russo stava facendo, dicendo questo. Ora noi non abbiamo visto niente perché, ecco, come ha detto anche lui, non siamo probabilmente interessati da queste voci, insomma, a cui lui faceva riferimento. Per quanto riguarda ciò che ha detto, sicuramente nei tavoli del contratto di fiume dovremo parlarne, perché altrimenti a cosa serve anche, no? Fare, diciamo, questi documenti di intenti che riguardano la tutela della risorsa idrica, e di questo, insomma, con i colleghi ne abbiamo fatto cenno. Per quanto riguarda il Comune Suvereto, sicuramente anche negli attuali strumenti urbanistici, sicuramente anche in quelli a venire, si parla di limitare o comunque in qualche modo, ora non mi ricordo le parole esatte, ma comunque stare molto attenti a quelle che sono le colture idrodipendenti, in quanto siamo un territorio che ha delle difficoltà notevoli sul reperimento dell'acqua. Non so, diciamo, gli altri comuni che sono interessati, magari in questo caso a cui facevi riferimento, se hanno nei loro strumenti urbanistici o nei loro regolamenti qualche tipo, no? Di norma o di documento o di atto di indirizzo che limiti appunto certe nuove culture che sono troppo irresigenti e che quindi andrebbero a sbilanciare davvero la necessità, davvero l'utilizzo dell'acqua. Ecco, sicuramente un argomento di cui dobbiamo parlare, quindi personalmente devo dire che con almeno con la collega di Campiglia, insomma, con la quale abbiamo condiviso un impegno abbastanza importante su questi temi, ci siamo già dati un accenno, e quindi insomma sicuramente l'impegno a riaffrontarlo per capire come tradurre le nostre preoccupazioni, perché mi sembra che era lo stimolo che il consigliere diceva, no? Sì, siamo preoccupati, sicuramente è una condivisione, però come si fa poi, no, a tradurre questa preoccupazione in azione? Quindi questo sicuramente è un tema che rileva, e che quindi io mi farò, lo porterò sicuramente su questi tavoli. Mi sento di raccogliere questo invito. Per quanto riguarda la nostra delibera, così siamo più precisi, cosa noi andiamo a deliberare? Noi andiamo a deliberare, approviamo lo schema di accordo di contratto di fiume, diamo mandato al sindaco di rappresentare il comune, quindi di poter firmare questo contratto, diamo atto che in questo momento non comporta nessun impegno di spesa, e diamo atto che ci sarà poi una valutazione ambientale strategica successiva al programma di azione, che sarà condiviso entro 60 giorni dagli enti che hanno sottoscritto il contratto. Quindi chiedo quindi la votazione. Mi pare non ci sia immediata visibilità, perché non ci sono, solamente mi sembra segretario nella delibera, non ho letta l'immediata visibilità, ma è solamente un'approvazione, quindi anche perché ci sarà ancora qualche giorno finché tutti lo delibereranno, per cui metto solamente una votazione su questo schema di contratto, e vi chiedo appunto, ve ne chiedo l'approvazione. Prego segretario per l'appello della votazione.
Votazione sul punto numero 7, Cardinale, credo sia sempre assente.
Cortigiani? Favorevole.
Donnoli?
Favorevole.
Magazzini?
Favorevole.
Masi?
Favorevole.
Nocenti?
Favorevole.
Nocera?
Favorevole.
Parenti?
Favorevole.
Pasquini?
Favorevole.
Dell'Agnello?
Favorevole.
Piccioni?
Favorevole.
Russo?
Favorevole.
Solignani?
Favorevole.
Bene, grazie, unanimità. Prego,
sì,
sindaco.
Sì, vi ringrazio per l'unanimità, è importante, perché diciamo la ritenevo abbastanza scontata, ma comunque non è mai niente scontato, e quindi credo che l'unanimità ci investa a tutti di una responsabilità poi nel portare avanti quello che a nome del comune io sottoscriverò. Quindi non ci sono altri punti all'ordine del giorno, come comunicazioni io attualmente non ne ho, per cui se nessuno le ha direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento alle prossime incombenze istituzionali. Vi ringrazio a tutti, vi auguro una buona serata.
Buonasera.
Grazie a tutti.
Grazie. Buonasera.
Alla prossima.
Arrivederci.
Ciao. Arrivederci.